isole filippine, una nazione dimenticata ed oppressa. Soltanto alla vigilia di un viaggio del Papa in questa nazione, nel febbraio 1981, sembra che ci sia ricordato in Italia che esistono anche questi 50 milioni di abitanti in una nazione lontana in Asia, lontana migliaia di chilometri dall'Italia. È una dimenticanza probabilmente molto colpevole, cerchiamo di colmarla in questa trasmissione. E prima di tutto cerchiamo, assieme a un amico, Charles Faubert, che è stato missionario in questa nazione per tanti anni, cerchiamo di conoscere il paese e poi di renderci conto dei problemi più brucianti che la impongono alla nostra attenzione forse in modi diversi da quelle delle immagini della radio e della televisione di questi giorni. Le Filippine sono un insieme di 7.000 isole, di cui forse 5.000 non sono neanche abitate. 50 milioni di abitanti, una ricchezza umana che proviene da una lunga storia, da un'esperienza di secoli di migrazioni interne e anche di colonizzazione. È un paese asiatico che ha il fascino dell'Asia, il mistero dell'Asia. È un paese che per 4 secoli ha conosciuto la dominazione spagnola e che è stato profondamente marcato dal modo ispanico di cristianità. Un paese che ha conosciuto per 40 anni, la dominazione americana, dal 1898 al 1940, è stata un ingresso molto rapido, molto violento nel mondo del mercato, nella pubblicità, nella civiltà che è adesso quella mondiale, che del neocolonialismo. Un paese che poi è stato occupato per 4 anni dai giapponesi e che dal 1946 è indipendente. Questo paese non conosciamo molto. Forse questa trasmissione ci aiuterà a capire un po' di più la dinamica di questa gente. Dice: paese mio che soffri tanto, che desideri tanto la libertà dalla dominazione straniera, piangi sempre, sei come una donna oppressa, sfruttata per troppo tempo da un dominio straniero. Perché non ti difendi? I tuoi figli hanno fame. Il tuo bambino più piccolo sta morendo di fame. Come puoi sopportare a vederli soffrire? Perché non ti alzi, se sei veramente una madre che ama i suoi figli? Domenica 15 febbraio 1981, esattamente alla vigilia della partenza del Papa Paolo Giovanni II verso le isole Filippine, nella comunità di San Paolo a Roma si riuniscono un gruppo di cristiani di base e in una eucaristia presieduta da un sacerdote delle Filippine ascoltano una testimonianza di fede e di lotta che viene da quel popolo.
Amici, domani il Papa comincerà la sua visita al mio paese. Questa visita è aspettata dal popolo filippino già per lungo tempo. Qualsiasi lo scopo per questa visita, pastorale o sia statale, non importa molto. Per l'Episcopato, per la gente e per il governo, la presenza del Papa alle Filippine sarà un'occasione unica per avere una esposizione mondiale dell'ordine nuovo nelle Filippine sotto le guide del Presidente Ferdinand Marcos e la sua moglie Imelda Marcos, governatore del Metro Manila, ministro del soprapotente Ministerio del Human Settlement e membro del Parlamento. Noi filippini, la nostra speranza della visita del Papa diventa una proclamazione della buona novella, e questa visita darà una giustizia al paese che supererà la giustizia dei scribi e dei farisei. Le Filippine in questi giorni saranno nel headline.
A che cosa fa riferimento queste parole?
Una cosa che è certa in questi giorni
è chiaro che
la gente
del popolo filippino
dimenticherà.
È un'esperienza di dominazione neocoloniale di cui noi siamo abituati a vedere le immagini quando parliamo di paesi come quelli dell'America Latina o come quelli anche dell'Africa. Una dominazione tramite una oligarchia locale, piccolissima. Si dice che il 3% dei filippini controllano quasi tutte le ricchezze del paese e li hanno offerte alle società straniere, in modo che il 90% dei filippini è al servizio di interessi che non sono loro. Il paese è stato offerto alle società multinazionali per sfruttare le ricchezze del sottosuolo, cioè dell'oro, dell'argento, dell'alluminio nelle Filippine. Il paese è stato offerto alle multinazionali per le piantagioni di banane, ananasso, noce di coco e altre frutta tropicali che sono adesso esportate verso Giappone, Medio Oriente, Corea del Sud. Il paese è stato offerto alle multinazionali perché c'è una manodopera a basso prezzo. Ci sono delle zone in cui le società straniere hanno dei privilegi enormi, non pagano tasse, possono rimpatriare tutti i profitti. E gli stipendi sono molto bassi. Si chiamano zone di libero scambio, dove industrie tessili, elettroniche, automobilistiche si sono installate per sfruttare una manodopera docile e poco costosa. È chiaro che per mantenere il paese in questo stato di sottomissione ci voleva una mano di ferro, perché il popolo filippino non è un popolo che si lascia dominare così facilmente. Ha una lunga tradizione di lotta. Pochi sanno che le Filippine sono state il primo paese che si è liberato dal giogo coloniale con la lotta armata degli anni 1896 fino al 1898. La guarnigione spagnola era quasi sconfitta quando sono arrivati gli americani, che hanno rubato la vittoria ai patrioti filippini e si sono installati nel paese come i nuovi colonizzatori. Pochi sanno che durante la Seconda Guerra Mondiale 11 delle 47 province delle Filippine non sono state mai occupate dai giapponesi, perché il popolo lottava, perché il popolo si era organizzato in un esercito popolare di liberazione. Pochi sanno che dal 1968 al 1972 c'è stato un movimento popolare di base molto forte e molto potente che scuoteva le fondamenta stessa della società, che metteva in questione il ruolo dell'oligarchia e i profitti della società straniera. E di fronte a questo movimento di massa, che il 21 settembre 1972 il presidente Marcos ha proclamato la legge marziale, dando pieni poteri all'esercito e confermandosi al potere per un periodo indeterminato.
Se il Papa nella sua visita pastorale nelle Filippine, davanti ai poteri civili e ecclesiali, parlerà come una vera voce di Dio, cioè un profeta come Mosè, chiederà a questi poteri: lasciate le mie pecore libere. Il Papa nella sua visita pastorale in Polonia ha dato una spinta e nuovo coraggio agli operai polacchi di trasformare la loro sorte. Adesso lui, in altro ambiente, dove il governo non è comunista, ma un monopolio capitalismo regna, dove la Chiesa non è perseguitata ma privilegiata, dove il governo non è di sinistra, ma di estrema destra, e dove la Chiesa è partner nel detto progresso nazionale, può il Papa anche dare a una spinta e nuovo coraggio alla gente filippina di trasformare la loro sorte per liberarsi, affinché la gente godia il frutto del loro lavoro e la ricchezza della loro terra. Cari amici, se la risposta a questi interrogativi sarebbe no, questa visita pontificale alle Filippine sarebbe scipita e il messaggio sarebbe una nuova fuga, una illusione, cioè un divertimento per far la gente dimenticare un po' e momentaneamente la loro sofferenza. E il messaggio che lui porterà sarà un vero oppio del nostro popolo. Sì, speriamo noi cristiani filippini e preghiamo che la visita del Papa diventa l'inizio di un nuovo giorno, un nuovo ordine, e della rinascita della Chiesa filippina, serva della gente filippina, verso alla vera democrazia nazionale, dove le masse possederanno la terra e la benedizione e grazia di Dio sarà per tutto il popolo filippino.
Thank you.
cosa ci è capitato, che cosa è successo sulla nostra terra. Dappertutto ci sono lacrime, tristezza e lutto. Ma perché chi crea, chi lavora nelle fabbriche, nelle industrie, devono soffrire? Loro, gli operai. Anni di legge marziale, il popolo filippino ha subito un ulteriore processo di impoverimento. Oggi la gente è più povera di 10 anni fa. Eppure il governo dice che il prodotto lordo nazionale è aumentato in media del 5% ogni anno, il che vuol dire che il paese produce di più. Produce più ricchezza, ma la gente mangia di meno. E questa è l'ingiustizia di un sistema che vive sullo sfruttamento della grande massa del popolo. Si dice che le Filippine offrono alle società straniere una manodopera la meno cara in tutta l'Asia. Col vantaggio che la conoscenza dell'inglese è abbastanza diffusa grazie a 50 anni di colonizzazione americana. In 8 anni di legge marziale si calcola che circa 100.000 cittadini filippini hanno conosciuto il carcere per motivi politici di coscienza per un periodo più o meno lungo. Amnesty International ha mandato nelle Filippine una missione d'inchiesta nel 1975 e il suo rapporto è poi stato pubblicato qui in Europa dicendo che i componenti della missione sono rimasti molto sorpresi dell'impiego che si faceva della tortura in maniera generalizzata. Sapevano che la tortura era utilizzata in alcuni casi. Ha sentito dire, ma non si aspettavano, dice il rapporto, non si aspettavano un uso così generalizzato della tortura, invece di più. C'è anche una pratica che i filippini stessi chiamano salvaging, che è una parola inglese, non so perché la chiamano così, ma il significato è che la polizia e l'esercito, invece di fare dei prigionieri, semplicemente elimina. Non è che fanno scomparire, perché il corpo si ritrova subito. E questo è un fenomeno degli ultimi 4-5 anni, molto preoccupante, perché è in aumento. Per la visita del Papa, il presidente Marcos ha tolto la legge marziale. Ha liberato alcuni prigionieri. È stata una grande manovra di propaganda, ma questo non ha impedito al mondo di sapere che ci sono ancora almeno 1034 prigionieri politici delle Filippine che non sono stati trasferiti nel carcere criminale della città. La situazione dei diritti umani nelle Filippine è abbastanza preoccupante. E le atrocità militari sono numerose in diverse province. Questo è anche l'altra faccia della resistenza popolare abbastanza diffusa che esiste tra i vari settori della popolazione, gli operai, i contadini, gli studenti, perfino nella Chiesa ci sono dei movimenti di resistenza al regime. La resistenza filippina è composta soprattutto di due movimenti. Nel nord c'è il Fronte Democratico Nazionale, che è una coalizione di forze, dove il Partito Comunista Filippino, clandestino, costituisce forse la forza maggiore, ma esistono anche le associazioni associazioni varie di varia natura. Ci sono anche i cristiani per la liberazione nazionale. Nel sud c'è una resistenza molto più specifica della popolazione musulmana che subito dopo la legge marziale ha preso le armi per resistere contro il colonialismo interno e è guidata dal Fronte Nazionale di Liberazione Musulmano, che finora ha avuto un appoggio anche dalla Conferenza Islamica. Questi sono i due movimenti di liberazione che sono attivi nelle Filippine. In mezzo a questo c'è la Chiesa filippina che è sempre stata dalla parte del potere. Fino a dopo il Concilio Vaticano era una Chiesa monolitica, molto ricca e molto conservatrice. Sono alcuni fermenti nuovi alla fine degli anni 60 hanno permesso a giovani preti filippini di capire l'ansia del popolo e di identificarsi con le sue sofferenze e quindi di partecipare ai movimenti popolari che sorgevano di qua e di là. Ma nel complesso la Chiesa filippina è ancora molto conservatrice. Di fronte alla legge marziale si è divisa, si è spaccata in tre tronchi. Alcuni hanno apertamente appoggiato il regime e la dittatura del presidente Marcos. La grande maggioranza ha preso atto e è rimasta indifferente. E pochi hanno subito manifestato la loro solidarietà con le vittime del sistema. Alcuni, pure tra i preti, hanno deciso di andare fino in fondo, alcuni sono anche andati nelle montagne per raggiungere i ranghi dei partigiani del nuovo esercito del popolo. È una Chiesa divisa che ha accolto il Papa in questi giorni, che non ha saputo far fronte come hanno fatto fronte i vescovi brasiliani per far vedere al Papa la sofferenza del popolo. Per cui la visita del Papa forse è stata un grande momento folcloristico. Questa oggi è la situazione del popolo filippino. A noi rimane un inizio di solidarietà che in questi giorni il popolo italiano ha cominciato a manifestare. Ci sono in Italia alcuni tentativi di formare un comitato di solidarietà con la lotta del popolo filippino. Ci sono anche in Italia migliaia di ragazze filippine che fanno delle Filippine un paese non più tanto lontano. La presenza filippina in Italia è diventata una realtà, soprattutto nelle grandi città. E quindi una manifestazione di solidarietà non solo con le sofferenze del popolo filippino, ma anche con i tentativi che si fanno per uscirne, diventa sempre più un dovere del popolo italiano.